Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Bentornati dal vostro omone, benvenuti alla vostra intramuscolare di cultura e videogiochi. Videogiochi acculturati, culturismo videoludico, saccenza informatica, scibile retrogiocoso. Insomma, siete su Spreaker e questo è molto più semplicemente Atariteca Podcast, il vostro blister di pillole di videogiochi. Allora, siete pronti? Arr! All'arrembaggio! Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
La letteratura piratesca è generalmente percepita come un gigantesco insieme di letture per bambini. Se a 50 anni vai in giro a dire che stai leggendo un eccellente libro sui pirati, la gente ti guarda strano, in tralice. Ti fa un mezzo sorrisetto e finge un malcelatissimo stupore, seguito da frasette ironiche tipo «Ma davvero? Accidenti!» e poi cambia frettolosamente argomento. Quello che la moltitudine non sa è che fra i numerosi albi del genere si celano delle autentiche perle della letteratura, dove vengono raccontate storie di uomini e navi, sangue e ferro, costrizioni e liberazioni, amori veri poi traditi. Insomma, tutte cose che vanno molto oltre lo stereotipo sancito dall'Isola del Tesoro di Stevenson, per capirci, che sono super sicuro sia l'unico libro che una piccolissima percentuale di voi ascoltatori si è fatto tornare alla mente adesso. La domanda che mi pongo però è: quanto c'è di vero nella saga di Monkey Island? Quanti riferimenti ai pirati realmente esistiti sono presenti nella serie di avventure grafiche di LucasArts più amata da noi anzianotti del videogiocare? Per rispondere a questa domanda ho convocato in Atariteca Podcast Danilo Puce, uno dei due conduttori di Radio Pirata Podcast, il podcast dedicato al mondo della pirateria, varato circa un anno e mezzo fa. In particolare Danilo Puce è anche uno stand-up comedian ed è popolare su YouTube per il suo canale Danny Iena. È anche uno scrittore, dato che ha pubblicato un libro intitolato Il Club del Suicida e inoltre, ciliegina sulla torta, fa meme sulla pagina Facebook Spegni il computer e vai a dormire. Quale personaggio più perfetto di questo per incastonarsi idealmente all'interno di Atariteca Podcast e illuminarci su tutte quelle connessioni e aneddoti pirateschi presenti nelle avventure dell'Isola delle Scimmie? Sbaglio? A voi pendagli da forca ricordo che se desiderate sostenere Atariteca Podcast lo potete fare versando un pezzo da 8 offrendomi un caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. E in merito a questo devo ringraziare Giuseppe Serlupi, Fabris79 e Sergio76 per i loro saporiti caffè. A voi avanzi di sentina ricordo di aprire la app di Spotify ed esprimere una valutazione positiva sulla pagina dedicata a Atariteca Podcast. A voi teste di cozza ricordo che se volete entrare a far parte della ciurma di Atariteca potete farlo unendovi al suo gruppo Telegram. Il link è ancorato nella descrizione. Infine un ringraziamento al governatore delle Barbados, Schiavs, per aver lasciato il seguente sintetico ma efficace commento su Apple Podcast. Narratore fantastico. Corpo di mille balene, volete finire nello scrigno di Davy Jones? Levate l'ancora! Arr, partiamo! E benvenuti ad Ataritech Podcast. Stasera ho qua ospite con me uno scrittore, ma anche uno stand-up comedian, ma anche un esperto di un videogioco molto amato in Italia. Si parla di avventure grafiche, si parla di un gioco che è un caposaldo del genere, almeno qui in Italia noi lo riteniamo così. Si parlerà di Monkey Island e si parlerà delle contaminazioni reali, storiche, piratesche contenute dentro a questo videogioco. Ho chiamato qui ospite con me Danilo Pusce di Radio Pirata Podcast, qui per parlarci con la sua infinita saggezza ed esperienza enciclopedica. Ciao Danilo, buonasera.
Troppo buono, grazie innanzitutto per l'invito, è stato un piacere per me essere ospite di questa trasmissione e voglio già dire che anche il mio collega di Radio Pirata Podcast, Flavio, avrebbe voluto partecipare, ma non ce l'ha fatta purtroppo, quindi porto io la conoscenza piratesca di entrambi, ecco, oggi, quindi vi saluto anche a nome di Flavio, ovviamente.
Sì, perché Danilo Pusce e Flavio Carlini sono un tandem e funzionano benissimo con il loro podcast. Sì. Ho iniziato ad ascoltarli, ragazzi, e ve lo consiglio. Sono badilate di cultura, ma proprio direttamente nei denti. Parlate dei principali pirati storici, è un'esperienza avventurarsi nel tuo podcast.
È veramente un progetto che ci sta dando molto e che è nato veramente per caso, è uno di quei progetti nati durante il primo lockdown, dove appunto la gente un po' si arrembava con quello che aveva a casa per fare progetti virtuali e quant'altro. Siccome Flavio ha curato un'edizione lui stesso e sta proseguendo della storia generale dei pirati, aveva una buona base, ma in realtà poi, come dici tu, entrambi siamo appassionati di Monkey Island, quindi sin da bambini in realtà abbiamo questa passione per i pirati. Abbiamo detto facciamo queste chiacchierate a tema libero dove parliamo di personaggi, di importanti momenti storici legati soprattutto alla pirateria dei Caraibi e poi invece ne è nata una fanbase che ci sta mostrando passione e quindi ci sta trasmettendo questa passione al punto tale che a noi ora stiamo facendo un lavoro di ricerca per confezionare nuove puntate. Stiamo iniziando a parlare non solo di Pirati dei Caraibi, ma ci siamo espansi, abbiamo parlato ad esempio di corsari elisabettiani. Ci vogliamo un po' espandere nel tempo, nello spazio, per tutti i sette mari, soprattutto, come dicevi tu, parliamo di personaggi storici, ma anche di personaggi di finzione. Quindi nel nostro podcast trovate da Long John Silver a Capitan Uncino, a Barbanera, a Bellamy, e a tutto tondo vogliamo affrontare questo mondo che, come dicevamo nel backstage prima di iniziare, è affascinante e non così popolare, sembra, ma in realtà sì, sotto per tutti.
Chi si volesse avventurare all'esplorazione di questo splendido genere può trovare tutto su libertalia.fm.
Libertalia.fm, esatto, sì.
Lì è la vostra isola felice, no?
Esatto.
Dove approdate, no? Arr, accidenti, piratacci, che non siete a pendagli da
esatto.
Forca, maledetti. Allora, c'è da dire anche, prima di cominciare, che Danilo Pusce sta conducendo uno speciale, un podcast speciale dedicato alla vera storia di LeChuck, cioè il prequel della vita di LeChuck. Sta uscendo adesso sul canale YouTube, giusto? È solo su YouTube, no? La vita di LeChuck in questo momento.
Dunque, innanzitutto anche qui grazie, perché veramente io ci tengo a promuovere questo progetto. È un progetto audio, come dicevi tu, un vero e proprio audiolibro che è sia sul canale YouTube di Radio Pirata Podcast, sia poi sulle varie piattaforme, ad esempio Spreaker, quindi si può sentire sia in formato video, dove in realtà non è che troverete delle animazioni o quant'altro, però potete mettervi il video YouTube, c'è un po' di grafica, materiale grafico del progetto da guardare mentre lo si ascolta, oppure lo si può sentire in formato audio, e tutto comunque si può trovare su libertalia.fm. E come dicevi tu, questo progetto mira a essere un audiolibro che racconta la biografia di LeChuck, personaggio, grande villain cult della storia dei videogame, appunto l'antagonista di tutti i 5 capitoli finora usciti di Monkey Island. Quello che io mi sono domandato è cosa faceva LeChuck prima che noi lo incontrassimo in forma immortale e molto pericolosa e minacciosa nella saga, e raccogliendo tutti gli spunti biografici o sulla personalità o sui vizi di questo personaggio, e soprattutto raccogliendo gli spunti della lore, rigiocandomi tutti i 5 giochi, quindi le isole, la mitologia, i riferimenti, le persone, la cronologia, che è sempre la cosa più difficile, sto provando a raccontare LeChuck sin dalla nascita, lo vedrete proprio bambino, a poi come capiremo come mai è diventato questo personaggio non esattamente simpatico, ma anzi molto sinistro della saga di Monkey Island.
Eh sì, ma perché poi Danilo ha proprio definito l'albero genealogico di LeChuck, partendo dal bisnonno Bloody John LeChuck, passando al nonno Frederick LeChuck, di cui Flavio, io devo leggere un pezzo che mi sono strappato quando l'ho ascoltato,
sì,
perché era da ridere tantissimo. C'è un passaggio che dice: mise su famiglia, a suo modo era un ottimo uomo di casa. Ad esempio, quando li prendevano i suoi proverbiali 5 minuti, e questo gli capitava una media di 3 volte al giorno, ed egli esplodeva in sfuriate colleriche, ora contro il governo, ora contro le bollette, era solito sradicare la tovaglia dal tavolo e spaccare in terra piatti e bicchieri. Ecco, trovami un uomo di questi tempi che aiuta con tanta solerzia la moglie a sparecchiare.
Esatto,
cioè, è bellissimo.
È un ottimo passaggio. Questa praticamente è LeChuck che in prima persona racconta la personalità di suo nonno, quindi ci tenevo appunto anche a far vedere come molti traumi o molte caratteristiche della personalità di quello che poi è un villain, quindi non può che essere cresciuto in un ambiente e con un DNA che in qualche modo l'ha segnato, quindi lui va a raccontare appunto la personalità di suo nonno in questo caso. Poi, come dicevi tu, c'è il padre, piccola correzione, il padre Bloody John, che è un pirata egli stesso, e poi si risale fino al bisnonno, perché io volevo anche cercare di dare una motivazione, poi lo troverete, a questo cognome che è molto bizzarro, LeChuck, che ha questo Le che di solito accompagna i cognomi francesi, però Chuck, questo suono anglofono duro, e allora c'è tutta la storia anche della famiglia. E LeChuck, in tutto questo, come si svolge l'audiolibro, come è strutturato? LeChuck racconta a Bob, quindi lo ricorderete, il suo braccio destro nel primo capitolo, il fantasma scheletrico che gli fa da quartiermastro, gli racconta la sua vita, quindi molti passaggi sono di LeChuck in prima persona, e poi ci sono delle dissolvenze, si entra in un flashback nel passato e c'è una narrazione invece in terza persona. Quindi sia l'opinione di LeChuck, che è sempre molto imparziale, insomma, e poi sia invece la visione integra di quanto è accaduto. E Bob ovviamente è la terza volta che ascolta il suo capitano raccontare tutta la sua vita, ma non può sottrarsi perché LeChuck comanda e punisce.
Sì. Comanda e dispone, dispone. Infatti è bellissimo anche quest'altro passaggio che mi sono segnato, relativo al padre di LeChuck,
sì,
che durante un conflitto
ci fu un durissimo scontro tra le due navi e poi un corpo a corpo. Papà era in prima linea. Venne colpito da sciabolate e da diversi oggetti contundenti, tra cui un paio di sabot che non sembra, ma presi di taglio in fronte possono fare parecchio male.
Esatto.
A sé un mito, sai?
Ovviamente va mantenuto l'umorismo Monkey Islandiano, che è una saga. Ecco, questa è una curiosità, mi allaccio a questo spunto che mi fa piacere ti abbia fatto ridere per dire questo. Questo progetto di LeChuck ha una ventina d'anni nella mia vita, perché io da adolescente avevo iniziato a scrivere, come no, facciamo tutti noi appassionati, anche molti che ci ascoltano l'avranno fatto, le classiche fanfiction. Quindi tutto questo nasce come una fanfiction prima di diventare un audiolibro più strutturato, con un lavoro dietro appunto più complesso. E all'inizio il genere era tutt'altro che comico, era invece molto più cupo, molto volto a raccontare l'ascesa di un criminale che poi diventa un immortale presenza demoniaca. Però tutti voi mi potete insegnare, e io l'ho capito dal primo draft in poi, Monkey Island ci ha conquistato grazie alla sua atmosfera, al suo umorismo che è tutto suo, tutto particolare, quindi ho dovuto sciacquare i panni in Monkey Island e riadattarlo a uno stile che invece fosse più in linea con la saga.
È certo, un po' più leggero.
Un po' più leggero, anche se la violenza in questo audiolibro c'è e LeChuck si diverte molto nel somministrarla un po' a tutti.
Sì, perché con gran piacere, scoprendovi voi e riavventurandomi di nuovo in quel mondo dove mi ero già cimentato anni fa, no? Cioè quello della pirateria fictionaria, diciamo, e quella reale, no? Nel limbo. Ho scoperto che io Danilo Pucci lo conoscevo già, in via indiretta, perché ben 6 anni fa ormai acquistai un libro su, penso, un forum, era, qui vedo, Voodoo Master Production, sì. Non mi ricordo neanche più dove l'ho presi, te lo ricordi Danilo da dove viene questo libro?
Non ricordo l'esatta piattaforma, però l'autore, sì, ovviamente l'autore sì, lo conosco molto molto bene.
Danilo La Pegna, esatto. Ovviamente, ti ha anche ringraziato alla fine, penso che tu
quindi lo è lì che hai visto il mio nome la prima volta, dicevi.
Sì, Last Tales of Monkey Island, sì. Era un fan book che raccontava, penso, ora non mi ricordo neanche più perché l'ho letto al tempo, 6 anni
in
fa.
In questo caso era il sequel, quindi La Pegna il cosa sequel. Ha fatto? Finito La Pegna tra... ecco, questo è anche interessante da dire, noi tutti veniamo, sia Flavio che questo La Pegna, da un molto produttivo, come si può capire, circolo di amici, che in primis sono amici sin dalle scuole medie, in un forum, che era il Monkey Island Forum, e è molto produttivo perché appunto in temi di fanfiction e quant'altro, come vedi, come stai segnalando anche tu, sono uscite varie cose. La Pegna, sì. Tra l'altro io, La Pegna e Michele Giardi, che è un'altra persona ringraziata nel libro, che è uno youtuber, eccetera, abbiamo un progetto di un altro podcast che stiamo seguendo, dove parliamo di cinema nerd e quant'altro, però La Pegna cosa fece? Finito Monkey Island 5, finito di giocarlo, gli venne voglia di dire, ma non può finire così la saga, come finirà? La concluderò io. E ha scritto un libro, appunto, che è La Tales of Monkey Island, tra l'altro chiedendo consigli, tu lo sai bene, a Dave Grossman in persona, quindi uno degli autori veri della saga. Lui l'ha contattato in privato, ma secondo te se io scrivessi una fanfiction cosa avrebbe più senso mettere? E ha fatto questo sequel dove anche lui esplora la lore del gioco, che è quella che proprio ci ha affascinato e che è piena di misteri anche.
Sì, ma infatti sottolineo questa cosa per gli ascoltatori. Tra i ringraziamenti di questo libro, in fondo, subito dopo quelli a Dave Grossman, cioè ci sono quelli a Danilo Pucci, mica pizza e fichi, mica pizza e fichi. Quindi è notevole, quindi lo spessore, la pesantezza intellettuale di quest'uomo che è qui in Atariteca stasera è notevole.
Uno spitone.
Infatti dispiace per Flavio Carlini, avrei avuto piacere di parlare anche con lui, ma sei un degno rappresentante, penso che porterai la sua bandiera,
sì.
Anche tu.
Sì.
Egregiamente. Ora, senti, arriviamo alla ciccia del discorso, al nocciolo duro, cioè Monkey Island, questo videogioco che ci fa battere il cuore a tutti. E noi siamo qui a dibattere di questo videogioco, siccome tu hai questa immensa cultura, che poi ho visto è uguale alla mia, cioè Monkey Island, Bjorn Larsson, Stevenson, Black Sails, che anche lì io l'ho mollata dopo la terza stagione, mi dispiace, la quarta non l'ho vista, ma mi hanno sempre sconsigliato di guardarla, te che ne pensi?
Io lo guarderei tutto, Black Sails è una serie che mi ha proprio appassionato sì, dall'inizio alla fine.
E poi, seguendo i consigli del tuo podcast, sto guardando in questi giorni su Netflix La Vera Storia dei Pirati.
Sì.
Quindi guarda, tutto il percorso che sto facendo, sono veramente un padawan ligio, sono proprio. E attraverso tutto questo bagaglio di nozioni, mi sono reso conto che dentro Monkey Island ci sono molti riferimenti storici veri, cioè a avvenimenti realmente accaduti, personaggi realmente esistiti. Tipo, che so, io te la butto lì una, LeChuck sembra ispirato a un personaggio piratesco realmente esistito, che si metteva tra l'altro delle micette nella barba, no? Mi puoi dare
questa
qualche notizia?
È un ottimo spunto. Ora entro nel vivo di questa tua domanda.
Sì,
faccio
sì,
solo una piccola premessa dicendo che prima, anche questo nel backstage, hai fatto un paragone dove io ovviamente, cioè l'hai fatto per cortesia, io non avrei fatto questo paragone, dove dicevi che però Björn Larsson ha fatto una cosa simile al mio audiolibro di LeChuck con la sua La vera storia del pirata Long John Silver. Attenzione, non nel senso simile come qualità, perché quello è un autore serio, attenzione, non era questo il paragone.
No, ma non è per sminuirti te, è veramente un bel libro,
bisogna essere ovviamente onesti intellettualmente, ma il paragone giusto qual è? È che Larsson ha avuto un processo emotivo simile, cioè ha detto: questo personaggio è così bello, io ne sono talmente appassionato che devo immaginare da dove viene, cosa ha fatto, come è diventato così. Quindi a livello di nerdismo è un paragone molto giusto. Poi quello è un libro serio, e l'audiolibro cioè è serio per chi ama Monkey Island, ma quello è un autore insomma di spessore, come dicevi. Però tornando alla saga di Monkey Island, effettivamente cosa abbiamo? Abbiamo Ron Gilbert, che è questo game designer, autore, genio possiamo dire del mondo videoludico, che dopo aver fatto un giro sulla giostra di Disneyland Pirati dei Caraibi rimane talmente ammirato da questa giostra che dice: io voglio ricreare per un giocatore delle emozioni di questo tipo. Tra l'altro questa giostra io non l'ho mai fatta, non so se tu Simone sì, ma è veramente a quanto pare incantevole, perché lo stesso Roman Polanski facendola ne uscì stravolto, disse: no, voglio fare un film con queste atmosfere che regali al pubblico queste emozioni. E ha fatto il film con Walter Matthau, dove Matthau interpreta il capitano Red, pirati. E quindi
pirati, degli anni 80.
Esatto, quindi è una giostra che veramente lascia tutti incantati. Ovviamente chi gioca a Monkey Island non può che ritrovare dei riferimenti alla pirateria dei Caraibi. Fra questi, come dici tu, LeChuck. LeChuck è effettivamente un villain alla Barba Nera. Barba Nera, tra l'altro noi lo spieghiamo nel nostro podcast, è un pirata, appunto uno dei pilastri della Nassau, che sognava l'indipendenza oltre ad arricchirsi, è uno dei pilastri divenuto celebre per le sue tattiche di guerriglia psicologica, grazie alle quali appariva molto più minaccioso, molto più mefistofelico di quanto in realtà non fosse. Era un grande stratega, passato alla storia come un pirata da incubo, quando in realtà ci sono stati pirati nella storia molto più violenti realmente, fra cui Lo, ad esempio. E quindi cosa succede? Che ogni autore che si cimenta con un pirata villain lo ricrea sulle sembianze di Barba Nera. Non solo questo, ma c'è anche un libro alla base, che è Mari Stregati, che Ron Gilbert lesse, dove il cattivo è proprio un barbanera con poteri anche magici, e quindi LeChuck effettivamente con questa stazza, con questa barbona folta e col suo caratteraccio è ispirato a Barbanera. Tra l'altro io e Flavio abbiamo sempre specificato nel podcast che un'altra delle cose irreali che voi vedete quando vedete un personaggio di finzione alla Barba Nera è che questo personaggio tratta male anche il suo stesso equipaggio, non solo i nemici ma anche i suoi. E finché Monkey Island fa molto ridere ovviamente, però nella storia non avrebbe un capitano che si fosse comportato così sarebbe stato deposto o abbandonato su un'isola in 3 secondi. Chi seguiva la via della pirateria lo faceva spesso proprio per sfuggire alle vessazioni delle navi ordinarie, regolari della marina, dove veramente si faceva una vitaccia, sottopagati e vessati, per poter prendere in mano le redini della propria vita e diventare persone libere e quindi vivere in un ambiente democratico e rispettoso. Però in Monkey Island c'è un Barbanera, che è un Barbanera che si chiama proprio Barbanera, che viene citato in 2 capitoli. Se vuoi faccio una breve parentesi anche su questo, se mi permetti.
Sì, sì, io me lo ricordo su un poster.
Bravo, il primo è quello. Allora sì. C'è in Monkey Island 2, sull'isola di Fat, che è un'isola dittatoriale, dove però c'è una biblioteca molto vasta, c'è questo poster di Barbanera, che tra l'altro nominato Reginald Barbanera, che dice: se sapessi leggere io andrei alla biblioteca di Fat. Quindi questo poster promozionale della cultura un po' così. Mentre in Monkey Island 5, quinto capitolo della saga, è uscito nel 2009, assistiamo per la prima volta a un tribunale di pirati, quindi un vero e proprio tribunale piratesco. E cosa fanno i pirati? Hanno il loro codice e sono tenuti a giurare sul diario di Barbanera. Quindi possiamo immaginare che nella lore di Monkey Island ci sia un Barbanera, anche nel mio audiolibro di LeChuck, infatti i pirati citano questo grandioso personaggio che era Barbanera. Fa ridere il fatto che non sapesse leggere ma abbia scritto un diario dove i pirati giurano, quindi o lo ha scritto senza sapere cosa ha scritto neanche lui, anche questa è una grande domanda. Però c'è un Barbanera nella storia di Monkey Island ed è un pirata, a quanto pare, molto importante, quasi leggendario.
Eh sì, poi guarda, senti, un altro riferimento, ora mi sono venuti, io ovviamente ne ho tirati giù un pugno, sì. Però sono sicuro che tu, però ecco, chiedo conferma a te. Durante The Curse of Monkey Island, il terzo capitolo, abbiamo la comparsa del gallese volante, che è un traghettatore.
Sì. Ma
si ispira a un'altra figura, giustamente.
Anche
no?
Qui abbiamo l'olandese volante, ovviamente, beh, che è un incubo e un pezzo di mitologia importante di tutti i marinai. Tra l'altro io e Flavio ne abbiamo parlato in una delle nostre puntate e anche nel libro, che poi citeremo, cos'è il libro, quindi l'olandese volante, protagonista di opere, protagonista di leggende, protagonista di storie, è uno dei tanti miti del marinaio che pecca di hubris, che supera confini che l'uomo non dovrebbe superare e quindi per questo viene eternamente punito, viene dannato. Tra l'altro l'olandese volante c'è anche in Pirati dei Caraibi, però anche lì mescolato, sì. Non è propriamente quello della leggenda. In Monkey Island 3 c'è il gallese volante, che è una parodia, un traghettatore un po' così, un po' alla belle meglio, sì. Che Guybrush incontrerà il protagonista, ma sempre in Monkey Island 3, tra l'altro, nel salone dei barbieri, ora ricordo vagamente, però, allora c'è un, innanzitutto sì, c'è un salone di barbieri in questo, per chi non ci ha giocato, c'è
un salone
di barbieri e ovviamente ci sono i poster dei clienti, come quando vai dal barbiere che hai le foto dei vari look,
delle acconciature,
che poi raramente il barbiere sapeva fare quei look, quando vedevi quei vecchi saloni di barbiere con i poster eccetera, e vedevi in Monkey Island 3 vari pirati passati per quel salone che lasciavano il loro commento e la loro foto. Fra questi c'era Charles Vane, scritto però Vane come V-A-I-N, come vanitoso.
Ah, va vanitoso!
Esatto, che è ovviamente una parodia di Charles Vane, è V-A-N-E, vero pirata storico, anche lui fa i protagonisti delle lotte di Nassau contro Woods Rogers e infatti proprio per questo al centro di Black Sails. Charles Vane, grande personaggio di Black Sails. Charles il vanitoso in Monkey Island va dal barbiere. Questo è, Monkey Island ci regala anche questa.
Ma è bello perché giocano proprio sulle figure storiche,
sì.
le ricordano ma non le ripropongono fedeli, no?
Esatto.
E ad esempio poi anche nel secondo capitolo c'è una canzone che cita espressamente Davy Jones.
Sì, è vero, è Polly il Lamentone vive nel baule di Davy Jones, che viene cantata dai pirati sulla spiaggia di Scab, e questo lo possiamo spiegare a chi ci ascolta che magari non conosce bene la pirateria. Finire nel baule di Davy Jones era un modo di dire per indicare che qualcuno era finito in fondo al mare. Davy Jones è la persona, anche questo che appare in Pirati dei Caraibi, però mescolato a varie altre cose, però Davy Jones è nella mitologia la figura di un demone che può causare degli annegamenti e che quando appare sulla nave non è mai un buon segno. Incarnava la paura dei marinai nel finire fuori bordo e annegare, quindi la paura più fra le più ataviche di chi faceva la vita del marinaio, anche perché molti di loro non sapevano nuotare. Quindi Davy Jones era questo. E tra l'altro, sempre a proposito di pirati di Monkey Island, nel quarto, non so se ti ricordi, viene citato un pirata che a me ha sempre affascinato moltissimo, che è nell'originale Hellbeard e nell'italiana Barbarossa, che è praticamente questo pirata che Guybrush incontra, che è molto anziano, che è praticamente è rimasto sconvolto dagli effetti di un potente incantesimo che sarà poi al centro della trama di Monkey Island 4, che è l'insulto supremo. Quindi vediamo questo pirata completamente ormai succube, con un morale completamente a terra, passivo, tremante a causa di questo incantesimo che ha fiaccato il suo animo. E per farci rendere conto di quanto questo incantesimo sia potente, ci viene detto che da giovane, prima dell'incantesimo, questo pirata era uno dei più violenti, cioè anche solo con un cucchiaino ammazzava centinaia di persone. È una figura stranissima. Tra l'altro sembra avere quasi più di un secolo, da come viene detto in Monkey Island 4, e anche qui nel mio audiolibro di LeChuck io mi sono dovuto confrontare con questo pezzo di lore che lì per lì è anche un po' una gag, però uno deve andare a dire: ma questo pirata da dove arriva? Perché era così violento? Come fa a vivere secoli, eccetera? E quindi anche Barbarossa e Barbanera in Monkey Island hanno un ruolo molto importante.
Che beh, bene o male, alla fine noi abbiamo ben 5 videogiochi ispirati al franchise dove si può attingere e trovare tutti questi riferimenti ben profondi.
Sì,
no,
tra l'altro. Sì.
Mi sembra di aver capito, tra l'altro, che i riferimenti più marcati sono presenti nel secondo capitolo, o sbaglio? Non so.
Della saga, dici?
Della saga, sì.
Il secondo capitolo è quello che espande molto di più. Nel primo abbiamo 2 isole visitabili, nel secondo abbiamo varie isole, più appunto questa biblioteca. Quindi effettivamente sì, già dal secondo si inizia a strutturare una lore che comunque l'autore è quello che poi ha creato i primi 2 capitoli e aveva in mente delle cose tutte sue su come finire la saga, eccetera. Dal terzo in poi, che è di altri autori, sempre della Lucas, ecco che abbiamo avuto veramente l'universo espanso. Tra l'altro, uno spunto interessante che possiamo fare è questo. Tra l'altro ne abbiamo parlato io e Flavio in una conversazione proprio con Giardi e La Pegna, forse nel 2020, sempre per il nostro podcast. Cioè, noi ci siamo chiesti: ma questi pirati dei Caraibi sono molto strani, perché la pirateria dei Caraibi voleva dire che sì, c'erano i porti sicuri dei pirati, però comunque sia i Caraibi non erano proprietà privata dei pirati, cioè non è che regnava la piratocrazia caraibica. E poi anche Nassau, che era appunto questa repubblica di pirati con un personaggione come Hornigold, è stata buttata giù, il sogno di una repubblica dei pirati è stato buttato giù. In Monkey Island abbiamo dei Caraibi dove i pirati girano proprio tranquilli, fanno le loro cose e non c'è un segno, un minimo segno della marina militare,
vero,
di una qualche potenza europea che li ferma, eccetera. Allora ci siamo fatti...
Non c'è la minima traccia di forze dell'ordine.
Esatto. Allora ci siamo fatti questa headcanon, ci siamo dati questa risposta in questa chiacchierata per il podcast con Giardi, La Pegna e Flavio, e mi è servito molto anche per creare poi l'audiolibro di LeChuck. Cioè, è tutto molto simile a il villaggio dei Galli di Asterix, no? Quindi in un mondo dominato dall'impero romano, in Asterix c'era questo villaggio che rimaneva indipendente. Allora, nella nostra idea, i Caraibi sono un territorio abitato da pirati. La vecchia Europa ha provato ogni tanto a riprendersi i Caraibi e non c'è riuscita, quindi sono tutti abitati da pirati. I pirati, ovviamente ogni isola, sì, ha il suo governatore, il suo sceriffo, ma in generale nei Caraibi vige la piratocrazia. I pirati fra di loro risolvono le contese, lo vediamo, o duellando insulti o appellandosi al codice piratesco, quindi comunque hanno un modo di interfacciarsi fra loro. Ogni tanto escono dai Caraibi, vanno a rubare in giro per il mondo, tornano al porto sicuro che sono tutti i Caraibi, e quindi i Caraibi sono popolati interamente da pirati o familiari dei pirati che vivono una vita libera. È una spiegazione che riempie molte lacune effettivamente della lore.
Poi temporalmente l'epoca piratesca va collocata, se, correggimi se sbaglio, tu sei sicuramente più ferrato, tra la seconda metà del 600 e la prima metà del 700, giusto?
Allora,
siamo un secolo a cavallo.
Esatto, principalmente noi la Golden Age la vediamo negli anni 10 del 700, la vediamo incarnata da personaggi nati negli anni 80 del 600, diciamo. Prima c'è, cioè, ovviamente un mosaico di figure quali quelli dei bucanieri, che nei Caraibi hanno appunto fatto capire al mondo che quello sarebbe stato un porto sicuro per pendagli da forca che si sarebbero messi lì ad assaltare le navi di passaggio
per avanzi di sentina.
Esatto. L'unica cosa è che Monkey Island non si sa perché, forse per una mancata approfondimento storico, viene ambientato, poteva essere ambientato appunto anche lì nel 1715, per dire come inizia Black Sails, viene ambientato alla fine del 600, quando invece non era la Golden Age dei pirati dei Caraibi. In Monkey Island 3 abbiamo le prime date, appare una data in una moneta, ad esempio, eccetera, che è 1687. E quindi anch'io, sempre citando il mio audiolibro, ma perché oggi mixiamo un po' gli argomenti, anch'io ho creato, ecco, io ho provato poi a creare una cronologia, tra l'altro, partendo da questo 1687, che so che lì è accaduto Monkey Island 3, e a ritroso andare a vedere quando è nato LeChuck, quando è successa, e quindi è stato divertente fare anche quello, però è un po' retrodatato rispetto alla vera Golden Age caraibica.
Anche perché io sono sempre rimasto un po' spiazzato su l'inizio e la fine di questa Golden Age, perché mi ero sempre, prima di conoscervi voi ovviamente, riferito all'introduzione del libro La vera storia del pirata Long John Silver, che è scritta da Roberto Mussapi, no? Mm-hmm. E lui nell'introduzione dice, in pratica, guarda, me la sono segnata perché faccio le cose per bene io, l'età favolosa e crudele della pirateria era terminata formalmente da almeno un secolo, dal 1701, in cui Capitan Kidd, ultimo dei pirati, era stato impiccato a Londra. Incredulo.
Ah, dice così?
Io rimasto, ma come? Come è finita il 701? Finì la guerra che iniziò quella di successione spagnola, no? Che allora tutti i corsari diventarono pirati, un bordello cominciò a succedere.
La guerra di successione spagnola, sì. No, allora, effettivamente, come dici tu, se vogliamo partire dai bucanieri anni 50 del 600, poi ci spingiamo fino a... passando per la Pirate Round, che era quando vari i cosiddetti rounders hanno iniziato a scoprire rotte commerciali ghiotte dove andare a depredare. Poi appunto c'è la Golden Age, ma si arriva intorno anche agli anni 20-30 del 700. Kidd è sicuramente un pirata importante, è sicuramente un pirata sfortunato che è finito, rido perché se sentite le puntate che noi abbiamo dedicato a Kidd vedete che è quasi fantoziana la sua sfortuna, però sì. Non ha la sua morte decretato la fine della pirateria. Fortunatamente per noi, quando si parla di miti pirateschi, la pirateria poi...
Ma infatti, dicevo, io conoscendovi voi, sì, sì. Ho capito che io questo unico riferimento che stavo adottando non è poi così fedele, perché poi ho cominciato a geolocalizzarmi, anche temporalmente, su quella fetta di mondo lì, e ho capito che no, invece dal 701 in poi... lì cominciò il vero caos, veramente, in mare erano pirati, spuntavano, cioè spostavi uno scoglio c'era dietro un pirata.
Però questa proprio... frase è scritta bene, cioè ora che me l'hai letta è molto accattivante, quindi comunque sia è giusta a suo modo, cioè è molto avvincente questa, ha usato parole belle cupe, avventurose, sì. Quindi è una bella intro comunque.
Sì, sì, sì. Una domanda che ho da farti, che è, entra un po' più nel merito dei fan di Monkey Island, no? Sempre facendo delle ricerche sul nostro videogioco del cuore, mi sembra aver intercettato anche, ora anche te, non so se ti risulta anche a te, ma per favore dammi conferma che io sono profano, che proprio scenicamente parlando, molte immagini che noi possiamo goderci nei primi due capitoli di Monkey Island, visivamente intendo, sono ricalcate pari pari da un film italiano del 71 che si intitola Il Corsaro Nero, e non è quello con Kabir Baby, è quello con Bud e Terence. Io tra l'altro mi sono andato anche a recuperare, me lo sono anche guardato e devo dire la verità che qualche...
Veramente?
Sì, qualche cosina, non tutto, ma qualche cosina, gente attaccata ai lampadari, sai questa roba qui?
Questa informazione mi manca proprio, sì. E sarebbe bellissima questa cosa, anche perché LeChuck è un po' di Bud Spencer, se vogliamo anche quello. Può darsi che qualche fondale sia ispirato alle scenografie, ai luoghi, e mi devo rivedere quel film lì allora, per forza. Quindi
sì,
dici...
la storia parla di tutt'altro.
Sì, rispetto a Salgari, dici.
Sì, sì, esatto.
Ah, yeah, Monkey Island, sì, sì, anche, sì.
Però, diciamo, ci sono proprio delle immagini, sai, dei fotogrammi che scatti mentre guardi? E dici, accidenti, questo l'ho già visto nel videogioco, effettivamente sono sovrapponibili. È curioso, tutto così, mi è venuto in mente di chiedertelo perché te in qualità di massimo esperto, sai, allora,
no, un ottimo spunto, sì.
No. E poi niente, che ti posso dire, io sono molto molto contento di ascoltarvi tutte le volte, anche perché ho visto che avete riservato a dei grandi pirati storici degli appellativi che li identificano perfettamente, tipo Samuel Bellamy era il Robin Hood dei mari, Edward Teach, che anche lì dobbiamo discutere io e te se si dice Teach o Touch, perché non l'ho mai capito neanche
ci
quello,
sono varie,
cioè Barba Nera,
sì, Barba Nera.
È lo Steve Jobs della pirateria, secondo,
esatto.
Secondo il Radio Pirata Podcast, no?
Esatto, sempre perché era un genio del marketing, come abbiamo detto.
E, ecco le micette.
Esatto, e ecco, questo, se posso permettermi anche di citare appunto allora il nostro libro, visto che un po' c'è anche
certo.
In quello, che è Come mollare tutto e diventare un pirata. Perché con Radio Pirata Podcast noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di scrivere un manuale di storia della pirateria dal punto di vista, sì, storico, ma anche collegato alla finzione, come abbiamo visto che è poi il cuore del nostro podcast, un saggio sui pirati, però l'abbiamo messo in formato istruzioni per diventare un pirata oggi, nel 2022. Quindi chi lo apre non avrà notizie tipo che tale pirata ha fatto questa impresa, questa battaglia, eccetera. Ma, ad esempio, vuoi cercare un tesoro? Ecco come hanno fatto veri pirati della storia oppure pirati della finzione a cercare un tesoro. Vuoi scampare alla forca? Perché se diventi un pirata rischi che ti vogliano impiccare. Ecco come hanno fatto veri pirati a scampare alla forca. Vuoi inimicarti un paese? Perché vuoi una taglia sulla tua testa? Ecco
giusto.
Come hanno fatto alcuni pirati come Harry Avery a diventare nemici pubblici numero uno. Quindi tutte le istruzioni prese da veri esempi della pirateria, e lo trovate anche quello sulla nostra, su libertalia.fm, oppure se andate sul nostro Instagram, c'è il link in bio che direttamente vi porta all'acquisto. Cioè sia in formato cartaceo che digitale, quindi lo si può leggere.
Sì. Ah, va sottolineato il fatto che comunque è una lettura molto scritta in modo leggero, cioè non è pesante.
Esatto, non è un esame di storia, esatto. Sì, sì.
Vi aiutate anche con delle didascalie che sono fantastiche, anche quelle ti levano sempre un sorriso. Io te ne cito solo una, che me la sono segnata perché è bella. Riferito ovviamente a un appunto, cioè
non hai idea di quanto sia difficile fare l'editing di un libro, soprattutto in caso di un libro scritto a quattro mani. La tensione per lo stress sale alle stelle e i due scrittori finiscono per insultarsi a vicenda, vero Flavio, brutto pezzente con la faccia di Murena?
Esatto, nel libro troverete anche queste note che lo colorano
le didascalie.
Esatto, e quindi ovviamente eravamo lì, Flavio non si deve essere accorto di questa nota e me l'ha fatta passare in stampa, bene così.
Sì, il tono è molto leggero, è disponibile in formato cartaceo, io infatti l'ho acquistato su Amazon.
Ah.
E in formato elettronico lo avete? Perché io
sì.
Ho l'iPad, ma ho visto che in EPUB non c'era, quindi non l'ho potuto prendere. È solo per Kindle allora?
Dovrebbe essere solo per Kindle, qua il più esperto è Flavio, sono rimasto alla carta e alla penna, però dovrebbe essere sì, solo per Kindle, sempre da Amazon, si può comprare da lì. E poi c'è formato cartaceo, copertina rigida oppure copertina flessibile, poi uno può decidere proprio come comprarlo, come regalarlo e come diventare un pirata.
Ah, bisogna anche dire che Flavio Carlini è comunque un autore e un collaboratore di case editrici, eh?
Sì,
ha un suo progetto podcast, si chiama Scrittura Efficace,
sì.
Di cui lo cura sempre su Libertalia.
Esatto,
FM.
E questo è interessante per tutti quelli che sono aspiranti scrittori, che vogliono avere consigli da qualcuno che comunque conosce questo mondo ed è uno scrittore gli stesso, in maniera così, ascoltando un podcast ci si può sia divertire che imparare qualcosa di più, scambiarci informazioni.
Certo. Flavio, senti, siamo scusami, quasi in dirittura d'arrivo. Qualche altre osservazioni sulla saga di Monkey Island prima di chiudere? Ce le hai in canna da sparare?
Assolutamente, quella di l'unica che posso dire è di giocarvi questa saga qualora non l'abbiate già fatto. Questo è proprio il consiglio primario che posso darvi. E se volete approfondire questa lore, ogni domenica escono le puntate di LeChuck, dove capirete appunto la vita e la saga di LeChuck. E ora siamo nella stagione 1, perché poi c'è proprio la mia volontà di raccontare tutto. Ora siamo ancora nella stagione 1.
Sai che ti devo fare un appunto?
Sì.
Vi siete dimenticati entrambi di un pirata importantissimo.
Vai.
Nelle vostre considerazioni. Avete dimenticato il famoso pirata zio Fabian.
Chi è?
Dalle Antille al Marzapan, te lo ricordi?
No, devo recuperarlo.
Pippi calze lunghe.
Ah, cavolo, è vero.
Il pirata zio Fabian, cioè, poi c'era Blux Vent e io, e Messer Yoke, che era il Nostromo.
In Pippi calze lunghe ci sono i pirati, è vero, sì. Anche c'è un tesoro a questo zio Fabian,
sì.
Se non ricordo male. È vero, anche Pippi calze lunghe dobbiamo citarla in qualche modo, in qualche puntata.
Voglio dire, avete parlato nel vostro libro, avete parlato anche di Willy Lorbo, quindi
esatto.
Anche zio Fabian.
Merita anche lui, perché no? E allora è vero, dobbiamo recuperare.
Sì. Danilo, senti, io ti ringrazio tantissimo di aver partecipato. Scusami se non sono molto lucido, che ben sai non è che sono al massimo della forma, ma mi impegno, senti come mi impegno. E spero che ci potremo sentire presto,
sì.
Per insomma eventuali altri contatti, eventuali altre iniziative che può avere Radio Pirata Podcast.
Sì.
Perché su questa sponda trovate un attracco sicuro,
grazie.
State tranquilli.
Quindi
porto sicuro.
È un piacere, quando vuoi ci rifaremo una chiacchierata anche sul nostro podcast, insomma, dove ci andrà.
Dai, mi raccomando, pirateria,
sì.
Tiriamo sempre sulla nostra, il nostro Jolly Roger.
Esatto.
E salutiamo gli ascoltatori della Tarifica Podcast con un bel
arr!
Ciao Danilo.
Ciao.
La puntata odierna della pizzicheria mediatica Tariteca finisce qui. L'omone, forte della sua ciurma di impuniti pendagli da forca della Lega dei Videogiochi, vi dà appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora che pare a voi sulle accoglienti celle informatiche di Spreaker, con la solita dose settimanale della quale, dite la verità, non potete più fare a meno.